Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la lettura del documento della Chiesa greco-cattolica di Ucraina che abbiamo cominciato a leggere martedì scorso. Questo documento viene pubblicato, promulgato, in occasione del secondo anniversario dell'inizio della guerra che scoppiò con l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina nel febbraio del 2022, anche se in realtà il conflitto erano anni che era presente nella zona orientale dell'Ucraina, dove vive una popolazione russofona numericamente importante, anche se non ci sono dei recenti censimenti, ma si valuta attorno al 40% della popolazione, che era stata supportata a partire dal 2014 da militari, agenti provenienti dalla Russia, che avevano, diciamo così, costituito delle enclave autonome, autogestite rispetto allo Stato dell'Ucraina di cui faceva parte questi territori. La Chiesa greco-cattolica rappresenta il 10% circa della popolazione ucraina, e come ho raccontato è una chiesa in comunione con Roma, che però prega con la liturgia orientale, cioè con la liturgia bizantina, ma si distingue appunto dalla Chiesa ortodossa per avere riconosciuto secoli fa, dopo lo scisma del 1054 che separò le chiese orientali da quelle latine, una parte di queste chiese orientali nel XVI secolo erano ritornate in comunione con il Vescovo di Roma. Fra queste appunto la Chiesa greco-cattolica ucraina che, benché minoritaria, ha un ruolo, un'importanza culturale, storica notevole nella storia dell'Ucraina. Con questo documento la Chiesa greco-cattolica vuole sostanzialmente fare il punto su questa vicenda drammatica che ormai colpisce il popolo ucraino sicuramente in maniera enorme, eclatante, dal febbraio del 2022, quindi da oltre 2 anni, ma almeno dal 2014, ma anche da prima, c'è sempre stato questo conflitto latente, più o meno latente, soprattutto, anzi no, esclusivamente nella parte orientale dell'Ucraina, dove appunto, come vi ho detto, convivono una popolazione russofona e una popolazione ucraina. Abbiamo cominciato a leggere i primi 7 punti dove i vescovi greco-cattolici ricostruiscono sostanzialmente, si sforzano di ricostruire per aiutare i fedeli ucraini, ma anche tutti quelli che vogliono farsi un'idea di che cosa è successo, di cosa sta succedendo e di come si potrebbe uscire da questa drammatica situazione avvenuta a partire dall'invasione del febbraio del 2022. Siamo arrivati a un punto centrale della storia ucraina, che è il 1991. Nel 1991, 2 anni dopo il venir meno, l'abbattimento del muro di Berlino e l'inizio della fine dei paesi che sottostavano a regimi socialisti, cosiddetto socialismo reale, nel 1991 si dissolve l'Unione Sovietica. E si autodissolve perché questa crisi che era cominciata immediatamente dopo la caduta del muro di Berlino, ma era già presente nel paese, dove, nel paese, nell'impero sovietico, nella grande Unione Sovietica, dove con la perestroica, con questa nuova politica, l'allora segretario del Partito Comunista Sovietico e presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, aveva cercato di salvare il salvabile, introducendo elementi di democrazia nel sistema totalitario. Ma questo non riuscì Gorbaciov a salvare il sistema. E nel 1991, in date importanti, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, il 25 dicembre, giorno in cui viene ammainata la bandiera rossa dalle mura del Cremlino per l'ultima volta, comincia lo sgretolamento dell'Unione Sovietica. E le diverse repubbliche socialiste dell'Unione Sovietica ritrovano ciascuna la propria indipendenza, la propria autonomia, staccandosi da questo sistema comunista. Fra queste, l'Ucraina. L'Ucraina nel 1991 ritrova l'indipendenza che aveva desiderato per tanto tempo, ma cominciano i problemi relativi a una situazione internazionale geopolitica molto complessa, tutta da, diciamo così, da definire, perché era una novità assoluta che l'Ucraina fosse indipendente, che vivesse a fianco della Federazione Russa, che era ciò che rimaneva della Russia, cioè praticamente era lo Stato russo dopo la fine dell'Unione Sovietica. Che cosa scrivono i vescovi ucraini greco-cattolici? Il grande errore del mondo libero, dopo il crollo del blocco comunista, è stato il fatto che dalla Russia post-sovietica, riconosciuta come legittima erede dell'Unione Sovietica, i paesi democratici non hanno preteso la piena condanna dei crimini del periodo comunista e non hanno fatto pressione ai nuovi governanti russi a garantire la decomunistizzazione, la lustrazione e la purificazione del loro Stato dalle conseguenze del totalitarismo. In Russia non è stato fatto nulla di simile a quanto avvenuto in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Che cosa è avvenuto in Germania? Beh, lo sappiamo tutti, la Seconda Guerra Mondiale finisce con sostanzialmente la distruzione, l'annientamento della Germania, che resiste fino alla fine, con Hitler chiuso nel proprio bunker a Berlino, che si suicida poco prima dell'ingresso delle truppe alleate, ma soprattutto sovietiche, che sono le prime a entrare a Berlino. E la Germania è un paese distrutto, è un paese distrutto che viene ricostruito secondo un modello democratico, come è attualmente, ma dopo essere passato attraverso un processo internazionale, il famoso processo di Norimberga, dove vengono condannati a morte i principali esponenti superstiti del regime nazionalsocialista, e quindi tutto questo avviene in un clima in cui il fascismo in Italia, il nazismo, il nazionalsocialismo in Germania e loro alleato in Giappone, per quanto riguarda l'Asia, vengono messi, diciamo così, vengono non solo condannati, ma viene proprio, inizia, che non è ancora finito, una sorta di un atteggiamento culturale, politico, economico, sociale di radicale chiusura nei confronti di ogni posizione che possa essere accusata di fascismo o di nazionalsocialismo. Nulla di tutto questo avviene dopo il 1991 a proposito del comunismo e dei paesi del socialismo reale. Il comunismo, cioè l'Unione Sovietica si autodissolve, rinuncia alla professione ideologica del comunismo, anche se all'interno di tutti i paesi dell'Europa orientale e anche della stessa Federazione Russa esiste tuttora un partito comunista che si presenta alle elezioni e che raccoglieva, adesso con Putin un po' cambiata la situazione, ampi consensi, cioè, ma poi lo vedremo, insomma, poi bisognerebbe ricostruire la storia della Russia, ma comunque percentuali importanti, attorno al 20%. Dei russi che vanno a votare. E soprattutto a livello internazionale non c'è mai stata una Norimberga, cioè non c'è mai stato un processo vero, autentico, per denunciare tutti i crimini del comunismo. Crimini che sono ormai conosciuti, i gulag denunciati da Solženicyn, il grande scrittore russo che venne esiliato in cambio di un dirigente comunista cileno, poté uscire dalla Russia dopo essere stato per molti anni rinchiuso nei campi di concentramento e andare negli Stati Uniti. Ma nulla di tutto questo avviene nei confronti del comunismo, non c'è un processo, non c'è una condanna dei crimini del comunismo, se non a livello privato. Uscirà molti anni dopo un famoso libro tradotto in tante lingue, anche in italiano, sul costo umano del comunismo, intitolato Il libro nero del comunismo, che fa sostanzialmente un'analisi di tutte le vittime, paese per paese, dei regimi comunisti. E vengono anche scritti numerosi libri sui martiri del comunismo. I martiri del Novecento, come sapete, sono stati un numero maggiore di tutti i martiri della storia della Chiesa. E i martiri del Novecento sono quasi tutti martiri per iniziativa dei regimi comunisti, oppure se non dei regimi delle forze militari riconducibili a paesi o a partiti comunisti, come per esempio in Spagna, durante la guerra civile tra il 1936 e il 1939, ci sono stati decine di migliaia di martiri, molti dei quali sono stati già riconosciuti ufficialmente, formalmente dalla Chiesa Cattolica come martiri e possono essere e vengono venerati e pregati appunto come santi. I vescovi greco-cattolici ucraini si lamentano di questo, dice: in Russia non è mai stato fatto nulla di simile a quanto avvenuto in Germania. Di conseguenza si è creato un pensiero concentrato non sui valori spirituali, ma sull'economia. A molti nel mondo sembrava che il processo di democratizzazione in Russia sarebbe avvenuto automaticamente a condizione dello sviluppo dell'imprenditorialità privata, del rafforzamento delle leve economiche e del commercio con i paesi del mondo libero. Le democrazie del mondo speravano che un approfondimento dei legami economici con la Russia avrebbe contribuito all'instaurazione della fiducia e della pace sostenibile. Tuttavia queste speranze alla fine si sono rivelate vane, poiché al Cremlino questa situazione fu sfruttata per accumulare risorse per un'altra guerra. Il mondo democratico, forse senza rendersene conto, col passare del tempo, in nome del tornaconto economico, ha imparato ad adottare doppi standard nei rapporti con la Russia, che chiaramente contraddicono l'insegnamento cristiano, che comanda che la carità non sia ipocrita, detestate il male e attaccatevi al bene, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Nella Bibbia, infatti, scrivono sempre i vescovi, troviamo spesso testi che mettono in guardia sul pericolo di sottovalutare il potere del male e di sperare ingenuamente che il male semplicemente scompaia da qualche parte, da solo. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Questo è San Pietro nella prima lettera di Pietro. Ma anche altri passi della Bibbia invitano ad essere vigilanti nei confronti del male, cioè a non essere ingenui, superficialmente ottimisti. Tuttavia questi avvertimenti non sono stati presi in considerazione. Quindi non solo il totalitarismo sovietico ha evitato la sua Norimberga, ma anche la comunità mondiale non ha sviluppato meccanismi per individuare rapidamente il pericolo e rispondere a una possibile ripetizione delle tragedie del XX secolo, cioè delle tragedie dell'epoca precedente, l'epoca delle ideologie. Tutto ciò ha portato a conseguenze fatali. Oggi abbiamo a che fare con un tentativo di ripristinare in Russia il totalitarismo aggressivo e militarista nella sua nuova forma ibrida o postmoderna. Ecco, questa è un po' la preoccupazione, la denuncia che viene fatta da questi vescovi con questo documento del loro magistero. Mi chiederete, ma una trasmissione come questa, dedicata alla voce del magistero, che cosa c'entra con questa Chiesa? Beh, c'entra nel senso che quando si parla di magistero ecclesiastico, si parla del magistero del Papa, certamente, del magistero del Vescovo di Roma, il magistero Petrino, ma si parla anche del magistero di tutti i vescovi in comunione con il Papa, perché i vescovi hanno il potere di insegnare, che ricevono da Cristo, come Cristo, perché Cristo lo trasmise a Pietro, certamente, il capo del collegio apostolico, ma anche a tutti i vescovi, allora 12, i primi vescovi in comunione con Pietro. Quindi è un'espressione del magistero episcopale che, per capire quello che sta accadendo in Ucraina, mi sembra molto utile, molto importante, soprattutto per noi cattolici, perché questo è un documento appunto della Chiesa greco-cattolica di Ucraina. La nuova tirannia russa del XXI secolo è simile ai totalitarismi del XX secolo, soprattutto per essere un nemico spietato della libertà e della dignità umana. In realtà, tecnicamente, la parola totalitarismo, se si adatta bene a descrivere i paesi del socialismo reale, si può dire che sia simile, appunto, come dicono i vescovi, perché gli attuali governanti della Russia negano, mettono in discussione la libertà e la dignità umana, però propriamente parlando non si può parlare di totalitarismo, perché una società totalitaria è una società che tende all'eliminazione di tutti i corpi intermedi, dalla famiglia al sistema economico-sociale, appunto agli ordini professionali, ai corpi intermedi, all'industria privata, cioè a tutto ciò che permette l'organizzazione della società in forme comunitarie, in forme di in comunioni, diciamo così, il singolo allo Stato. La società non totalitaria è una società tipicamente occidentale, dove esiste questa forma democratica, ma non democratica non tanto perché si vota anche, ma democratica soprattutto perché l'organizzazione della società parte dal basso, cioè parte da comunità che si costituiscono a partire dal matrimonio che fonda la famiglia, che è la prima comunità intermedia fra il cittadino e lo Stato. Ma oltre alla comunità familiare c'è il comune, ci sono le società, i corpi intermedi, gli ordini professionali, i sindacati, i partiti, ci sono tutte quelle organizzazioni che gli uomini vanno a costituire per raggiungere degli obiettivi di natura economica, sociale, sportiva, culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Come i regimi totalitari del recente passato, la nuova tirannia russa, dicono i vescovi, si avvale di mezzi tecnici più recenti e ambisce a sottomettere non solo i corpi, ma anche le anime delle persone. La tirannia russa contemporanea, a prima vista, sembra meno rigida e totale rispetto al totalitarismo comunista e nazionalsocialista. Essa in realtà trasforma le caratteristiche totalitarie del passato in forme molto più insidiose e quindi ancora più pericolose, in forme che possono essere definite ibride. La prima caratteristica del nuovo totalitarismo russo sta nel fatto che non ha bisogno di un'ideologia nella forma in cui era tipica del comunismo e del nazionalsocialismo, con la propria sacra scrittura, ovvero un corpus di testi canonici dei leader e degli ideologi, in cui è esposta una teoria più o meno coerente riguardo al futuro, al fine di raggiungere un qualche utopistico grande obiettivo. Una tale ideologia, sebbene falsa e distorta, desiderava tuttavia avere un proprio codice morale e si serviva del linguaggio della giustizia sociale. Vi ricorderete come il comunismo è l'ideologia che nasce nel corso dell'Ottocento, soprattutto per organizzare il cosiddetto proletariato oppresso. Ed effettivamente il proletariato, cioè la classe operaia, allora nell'Ottocento era oppressa nelle grandi industrie, soprattutto del nord dell'Europa, dove cominciò a operare la rivoluzione industriale, quindi la trasformazione delle società da società agricole in società industriali. E all'interno di queste grandi fabbriche, che furono la conseguenza della rivoluzione industriale nelle mani di capitalisti con pochi scrupoli, all'interno di queste grandi fabbriche gli uomini, le donne, i bambini lavoravano senza difese, senza criteri, di giustizia che potessero far valere nei confronti di questo sistema, di questo modo di lavorare che certamente non conosceva la giustizia. Karl Marx, il padre del comunismo, si rende conto che queste persone sfruttate, costrette a lavorare come delle bestie, potevano diventare la classe operaia capace di fare la rivoluzione. E quindi il marxismo si organizzò nella prima metà del 1800 attorno al manifesto del Partito Comunista, scritto da Karl Marx e Friedrich Engels, proprio per costituire un'avanguardia. Il Partito Comunista è un'avanguardia del proletariato che potesse condurre attraverso la lotta di classe. Potesse condurre la classe operaia alla dittatura di classe, cioè alla dittatura del proletariato, che è, nella prospettiva marxista, la fase intermedia fra la lotta di classe, la vittoria di classe e utopisticamente l'abolizione delle classi e la creazione di un mondo dove tutti saranno perfetti, buoni, liberi, bravi, eccetera, eccetera. Allora, questa utopia che presupporrebbe anche un uomo diverso, che non tiene conto del fatto che gli uomini hanno la stessa dignità, ma sono diversi per capacità, per interessi, per volontà, per storia, per intelligenza, per tutto quello che volete. E soprattutto è bene che questa diversità venga protetta, perché la diversità permette la costruzione di comunità. Per definizione, la comunità è un insieme di persone diverse che si mettono insieme. Ciascuna con il proprio carisma, con le proprie capacità che sono diverse da quelle degli altri, per realizzare un bene comune, cioè un bene relativo a tutta la comunità. Pensate, il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna che sono evidentemente diversi, ma perché è proprio grazie a questa diversità di due persone che può nascere una comunione. Nel caso specifico, la comunione del matrimonio, che ha il compito, oltre che di aiutare i coniugi nella propria santificazione, anche ha il compito di trasmettere la vita, cosa che non potrebbe avvenire se si unissero due persone uguali, dello stesso sesso, per esempio. Quindi la diversità va protetta, certamente. Va anche protetto l'individuo, la persona, dagli abusi del più forte, del più ricco, del più potente, dello stesso Stato con la sua potenza che può diventare anche non servizio ma arroganza. Ebbene, questa ideologia non c'è. Dopo la fine del comunismo, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, non è più necessaria. E in effetti la Russia di oggi non professa più l'ideologia comunista, però professa un'altra ideologia nazionalista, imperialista, e pur non negando il diritto alla proprietà privata, alla famiglia, all'educazione dei figli, cosa che mi fa dire, come dicevo prima, che non siamo di fronte tecnicamente allo stesso stato totalitario dell'epoca sovietica, ma certamente siamo di fronte a uno stato che non rispetta la libertà, non rispetta la dignità delle persone. Pensate a come sono stati trattati gli oppositori politici attualmente della Russia, che sono stati o uccisi o esiliati o sono tuttora in carcere. Quindi non c'è più l'ideologia, però c'è il sistema oppressivo. Invece, dicono i vescovi, il totalitarismo russo contemporaneo non pretende di avere un contenuto positivo e una teoria coesa. Esso è la propaganda del nichilismo, cioè nichilismo è il nulla, no? L'esaltazione del niente, del nulla a livello filosofico, ma anche poi a livello politico. Esso è la propaganda del nichilismo nelle sue forme peggiori e il suo obiettivo è la corruzione morale dell'essere umano, la sua disumanizzazione per trasformarlo in uno strumento privo di volontà e indifferente ai valori morali, un mezzo per perpetrare i crimini contro l'umanità. Cerca di minare la fede in qualsiasi fondamento morale e tenta i suoi sudditi con la possibilità di commettere violenza contro gli altri impunemente. Afferma questo sistema attuale della Federazione Russa che il mondo intero è governato solo dalla forza brutale, dall'inganno, e dal calcolo di interesse personale. Proponendo varie teorie di cospirazione mondiale contro la Russia, giustifica qualsiasi crimine commesso dal governo russo contro altri popoli. Nel suo culto del leader, nel militarismo, nel corporativismo, qui bisognerebbe intendersi su questa espressione che detta così risulta un po' ambigua, nella propaganda palese di violenza brutale, nell'enfatizzazione della propria superiorità nazionale e razziale, la tirannia moderna di Mosca ha molto in comune con il fascismo del secolo scorso. Quindi non sorprende che per delineare la sua essenza sia stata trovata la definizione appropriata di rascismo. E qui poi la traduzione italiana lascia a desiderare, rascismo è una forma di razzismo, può essere, fa riferimento al RAS, cioè al capo dei capi, può essere. Di fatto la traduzione italiana di questo documento che originariamente è scritto in Ucraina, lascia un po' a desiderare. Punto 10. La seconda caratteristica distintiva del totalitarismo ibrido russo contemporaneo risiede nel livello qualitativamente superiore degli strumenti tecnici. I mezzi utilizzati dai tiranni del XX secolo si sono radicalmente evoluti negli ultimi decenni. La cultura e la tecnologia hanno subito un significativo progresso. Il rascismo moscovita sfrutta efficacemente i progressi della tecnologia dell'informazione, in particolare i social network. In una certa misura, la rivoluzione digitale aiuta la propaganda russa a creare una realtà diversa, virtuale, che è radicalmente diversa dalla realtà e addirittura la distorce. Nelle sue azioni pratiche, nella produzione di fake news e nella postulazione della post-verità, la propaganda russa contemporanea si avvale dei risultati di alcune correnti filosofiche del postmodernismo, più radicali rispetto a quelle della fine del secolo scorso, che negavano l'esistenza di una verità oggettiva verificabile e sostenevano che non esistono principi morali e legali naturali. È per questo motivo che la tirannia russa contemporanea può essere definita non solo ibrida, ma anche totalitarismo postmoderno, come tutte le teorie, anche questa potrebbe essere discussa, però cioè, questa è la posizione dei vescovi ucraini della Chiesa greco-cattolica. Cioè dice, abbiamo di fronte oggi un problema, un pericolo grave, rappresentato dalla Federazione Russa, che usa i mezzi di comunicazione, soprattutto i social, per manipolare la realtà e per quindi aiutare a vincere anche militarmente, se così possiamo dire, le forze politiche e militari che fanno capo al regime di Vladimir Putin. Punto 11. Quando si tratta dell'Ucraina, ha tutte queste caratteristiche di totalitarismo ibrido, si sovrappone un altro fattore estremamente importante: l'eredità coloniale della Russia imperiale e zarista. La Russia zarista è esistita fino al colpo di Stato di Lenin a San Pietroburgo nel 1917, quando cominciò questa guerra civile fra i bianchi e fra i rossi comunisti. E i bianchi, cioè coloro che combatterono per anni, per un po' di anni, fino al 20, 24 sostanzialmente, una vera autentica guerra civile che investì la Russia, ma anche tutte le repubbliche autonome limitrofe, e per perché ci furono appunto coloro che si opposero all'instaurazione di questa repubblica del socialismo reale. La famiglia imperiale venne sterminata, padre, madre, figli, vicino a San Pietroburgo durante la guerra civile, la guerra tra bianchi e rossi, e quindi non c'erano più fra i bianchi, cioè fra gli anticomunisti, i sostenitori dello zar, perché non c'era più fisicamente lo zar, tutta la sua famiglia era stata assassinata. Ma che cosa succede? Cosa succede in Russia dopo il 91? Gran parte del territorio abitato dagli ucraini è stata conquistata e sottomessa dalla Moscovia, un'entità statale che ha assunto il nome di Impero Russo. Nel periodo dalla seconda metà del XVII secolo, cioè dal 1600, alla metà del XVIII, come nasce appunto l'impero russo, l'impero degli zar, e nasce attraverso l'unificazione di questi territori che a partire dal 1600 riconoscono il primato di Mosca, un primato anzitutto religioso, il patriarcato di Mosca, e poi politico, perché accanto al patriarca c'è l'imperatore, cioè il capo supremo di questa nazione. Da allora il potere sovietico, anche se non era ancora Unione Sovietica, il potere centrale, diciamo così, ha vietato e soppresso la cultura ucraina, la lingua, la chiesa e l'autoconsapevolezza. Essa sosteneva che gli ucraini fossero solo una parte più giovane, più piccola e secondaria del popolo russo. Come indicano numerosi testi e discorsi pubblici dei leader contemporanei russi di alto livello e propagandisti, oggi questa tradizionale ideologia imperiale moscovita ha assunto un carattere radicalmente militante e chiede la completa distruzione dello Stato ucraino e dell'identità ucraina in quanto tale. La guerra che la Russia sta perpetrando contro l'Ucraina ha tutte le caratteristiche di una guerra neocoloniale nel continente europeo, con chiari segni di genocidio. Anche qui bisogna stare sempre molto attenti, genocidio vuol dire una cosa specifica, annientamento di un popolo. Qui bisognerebbe dimostrarlo, certamente c'è da parte del mondo arabo la volontà di distruggere Israele e quindi gli israeliani, dalla parte occidentale dell'Ucraina c'è probabilmente anche un atteggiamento del genere. Bisognerebbe discuterne con calma, con pazienza, attorno a un tavolo, che è quello che purtroppo non sta avvenendo. La distruzione dell'ucrainità è diventata un programma politico della leadership russa, una sua mania, che viene sostenuta da gran parte dei cittadini dello Stato aggressore, il che testimonia lo stato malsano della società russa. Proprio per questo gli appelli per trovare un compromesso con la Russia, che l'Ucraina sente di tanto in tanto da parte di alcuni membri della comunità internazionale, persino da parte di rappresentanti dell'ambiente religioso, non hanno alcun fondamento reale e dimostrano una mancanza di comprensione della situazione in cui si trovano gli ucraini. Cioè, è molto difficile parlare di pace a chi sta subendo un'aggressione con il rischio assolutamente evidente che nel caso di una resa, di una pace anche separata, è chiaro che i russi estenderebbero la loro influenza, la loro presenza, il loro potere anche su una parte molto superiore a quella che già occupano oggi dell'Ucraina. La Russia non lascia all'Ucraina altra scelta se non l'autodifesa militare. Questa è una frase, un'affermazione che fanno i vescovi, molto precisa, molto forte, molto anche puntuale. Cioè, rispetto a tutti quelli che dicono: ma voi perché non vi arrendete, perché non facciamo la pace, perché non ci troviamo? È molto difficile immaginare di fare la pace con chi ti occupa una parte consistente di casa tua. È molto difficile, io non voglio dire di più, non sono un diplomatico, non conosco pur parlare che esiste, i messaggi che si scambiano, se c'è un dialogo, non c'è. L'unica cosa che però dico è che per fare un dialogo bisogna essere in due, perché ci sia un'azione diplomatica importante bisogna essere due. E con uno Stato che ne invade un altro, uno Stato sovrano che invade uno Stato sovrano con il proprio esercito, ecco, certo, non è il modo migliore per volersi parlare. Quindi, dice, la Russia non lascia all'Ucraina altra scelta che non l'autodifesa militare. Questa guerra, dicono i vescovi, è una lotta di liberazione nazionale della popolazione civile ucraina per il diritto alla propria esistenza e al proprio futuro, per l'indipendenza, la libertà e la dignità dei nostri cittadini. Ecco, io mi fermo qui. Credo che ci siano molte domande perché questa è una tematica di grande attualità, di cui si parla spessissimo. Credo che questo non sia un modo di presentare un tema di parte, ma sia semplicemente il tentativo che ho cercato di fare questa sera di presentarvi come punto di vista dei vescovi greco-cattolici ucraini sulla guerra cominciata nel 2014 e formalmente nel 2022. Pronto?
Sì, pronto, buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Sandro. Da Porto Ferraio.
Sì,
Mi sente? Sì.
la sento, la
Sì.
sento.
Allora, volevo chiederle se lei vede, io ce la vedo questa somiglianza con il terzo Reich tedesco.
Ma sostanzialmente sì, si può fare una somiglianza, c'è sicuramente. Allora, la base ideologica del Terzo Reich tedesco era il razzismo, cioè la superiorità della razza ariana, la ritenuta superiorità della razza ariana nei confronti di tutte, anche se con modalità diverse, di tutte le altre razze, quella slava e in modo particolare l'odio contro gli ebrei, quindi il tentativo di eliminare gli ebrei che erano ritenuti come la causa della debolezza della Germania e della razza ariana, eccetera. Nel caso della Russia non c'è questo razzismo così fisico, ecco. Che è un po' la caratteristica del nazionalsocialismo, cioè un razzismo che ha anche una dimensione spirituale, ideologica, eccetera, ma che è proprio il razzismo genetico, diciamo così. Nel caso di Putin siamo di fronte a un nazionalismo imperialista molto esasperato. Come i tedeschi dicevano, dove c'è un tedesco ci deve essere la Germania, l'ideologia del mondo russo, che è l'attuale ideologia portata avanti sia dal patriarcato di Mosca, sia dallo Stato russo e in modo particolare da Putin, dove c'è una comunità russa, lì ci deve essere la Russia, per cui se esistono minoranze russe nella parte orientale dell'Ucraina, lì la Russia deve arrivare. E siccome esistono minoranze russe, per esempio in tutti i paesi baltici, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, esistono minoranze russe anche in altri stati di confine con la Russia stessa, è chiaro che tutte queste repubbliche che vivono al confine con la Russia sono terrorizzate, vivono nel timore che a loro accada quello che è accaduto all'Ucraina, quello che è accaduto alla Moldavia. Pensate che all'interno della Moldavia c'è una striscia, la Transnistria, dove ci sono stanziati 1500 soldati russi e dove tra poche settimane verrà fatto un referendum per chiedere alla popolazione l'annessione alla Federazione Russa. Tenete presente che la Transnistria è un'enclave all'interno della Moldavia, per cui nel caso di esito favorevole del referendum ci sarebbe un pezzo di Transnistria incorporato alla Russia, ma che rimane come appunto un'enclave dentro la Moldavia stessa. Ma insomma, tutte le repubbliche limitrofe alla Russia hanno delle minoranze russe che evidentemente questo crea grande timore, grande preoccupazione per tutti i paesi confinanti con la Russia. Quindi c'è una somiglianza, certamente, anche questa aggressività che c'è stata con la Georgia, con la Cecenia, con l'Ucraina adesso, ci ricorda così l'aggressività di Adolf Hitler alla fine degli anni 30, quando poi, il 1 settembre del 1939, cominciò la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Senza dimenticare l'alleanza che ci fu, no? Perché per esempio oggi Putin parla di nazisti ucraini, no? Di bisogna denazificare l'Ucraina, come cioè, Zelensky è un ebreo, cioè, come si fa a accusarlo di nazismo, per esempio. Ma quello che bisogna tenere presente è questa. È che la Russia comunista, la Russia di Stalin, l'Unione Sovietica di Stalin, per ben 2 anni fu alleata del regime nazista di Hitler. Il cosiddetto patto Hitler-Stalin o Molotov-Ribbentrop, dal nome dei due ministri degli esteri della Germania e dell'Unione Sovietica, fu un patto in vigore dal 1939 al 1941, fino a quando la Germania di Hitler, commettendo un errore militare e politico incalcolabile, ruppe questa alleanza e decise di invadere l'allora Unione Sovietica, che poi fu la fine. Cioè l'inizio della fine della Germania di Hitler. Quindi oggi c'è questa accusa di nazismo, ma in realtà Nella storia sovietica, oggi Putin in qualche modo vuole ricostruire l'Unione Sovietica. In Russia non si parla contro Stalin, si critica molto Lenin nella sua politica perché viene accusato di essere quello che diede spazio, autonomia all'Ucraina. Però si parla invece molto bene, in generale, diciamo così, di Stalin, e soprattutto si tende alla ricostituzione di un impero come quello sovietico. E quindi nella narrazione storico-ideologica di Putin c'è questa continuità, no? Lui si sente l'erede di tutti i grandi che fecero grande la Russia e l'Unione Sovietica. Caterina, lo zar Ivan il Terribile, Pietro il Grande, fino ad arrivare a Stalin. Ecco, questa è un po' così, sì, capisco la sua domanda, mi sembra che si possano dire, anche se non bisogna mai esagerare nelle sovrapposizioni, ma qualche somiglianza indubbiamente ci può essere. In attesa che arrivino eventuali altre domande, volevo cominciare questa seconda parte del testo che si intitola Dal mondo russo al russismo. Nella traduzione viene chiamato rascismo, ma in italiano non si capisce che cosa sia. Il percorso di degrado dello Stato aggressore. Da quanto è stato detto sul totalitarismo ibrido russo contemporaneo, emerge il suo atteggiamento caratteristico nei confronti della religione e della Chiesa. Oggi in Russia l'ortodossia, nella sua forma moscovita, sta cercando di colmare il vuoto ideologico che è sorto a seguito della caduta del comunismo, considerando la religione come uno strumento per rafforzare il potere statale e trasformandola in uno strumento politico. Cioè, che cosa succede? Qual è l'ideologia, diciamo così, che viene usata al posto del comunismo? Cioè, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più l'ideologia di Stato, che era appunto il comunismo, però c'è un sistema non totalitario come lo fu quello comunista, ma certamente uno molto autoritario, dove non c'è libertà di opposizione politica reale, vera, dove la gran parte degli oppositori sono in prigione o in esilio, o sono morti anche per le conseguenze della prigionia. Pensate al caso eclatante avvenuto poche settimane fa di Navalny, che era sicuramente l'oppositore di Putin più importante, più conosciuto, più significativo, che è stato imprigionato sostanzialmente perché era un oppositore di Putin, e imprigionato in Siberia a meno 20 gradi, meno 30 gradi, in quella situazione lì, dopo che ci fu un tentativo di avvelenamento nei suoi confronti di oltre 10 anni fa. Allora, qual è l'ideologia che è stata sostituita al comunismo? È l'ideologia della Terza Roma, dell'ortodossia. L'ortodossia, come vi dicevo prima, è la Chiesa cristiana che si separa, le chiese cattoliche orientali che si separano da Roma nel 1054, quindi 1000 anni fa, che che si separano, la capitale di questa separazione era Costantinopoli, ma alcuni secoli dopo Mosca, che diventa una città progressivamente sempre più importante, si rende autonoma anche da Costantinopoli e si autonomina chiesa patriarcale, cioè con un patriarca che è sostanzialmente l'equivalente del vescovo di Roma, del Papa, ma mentre il Papa è il capo di tutti i cristiani, il capo universale di tutti i cristiani, il patriarca di Mosca è il capo dei cristiani ortodossi che appunto fanno riferimento alla chiesa moscovita di Mosca. Ebbene, questa religione, che è la religione cristiana, è sostanzialmente molto come la nostra, ma non ha un'autorità esterna al paese, quindi è sempre stata strettamente legata al potere locale, in questo caso allo zar di Mosca. E oggi non è stato ristaurato lo zar, ma Putin è un po' come se lo fosse, tra il patriarca di Mosca, Kirill, e il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, c'è un profondo legame ideologico, per cui l'ideologia della Terza Roma, cioè la convinzione di essere destinati a salvare il cristianesimo nel mondo, che è tipico dei russi ortodossi di oggi, la prima Roma era la Roma del Papa, la seconda Roma era Costantinopoli, ma Costantinopoli cade sotto l'invasione dell'impero turco ottomano nel 1453, se non ricordo male. La terza Roma, quella che è ritenuta definitiva dai russi, è Mosca, che è chiamata, che sente di essere stata chiamata a salvare il cristianesimo in tutto il mondo e quindi a dominarlo sostanzialmente. Ecco, questa ideologia è un po' quella che muove, diciamo così, la Federazione Russa oggi guidata da Vladimir Putin. È un problema molto grosso dal punto di vista anche dei rapporti ecumenici, del dialogo interreligioso, che evidentemente fa fatica ad andare avanti quando c'è un patriarcato così esposto politicamente e con queste caratteristiche di autonomismo e anche di nazionalismo, di imperialismo così evidenti. Però, cioè, questa è la realtà e dobbiamo esserne consapevoli. Con questo credo che il mio tempo sia finito, vi auguro una buona notte, una buona settimana, continueremo, Dio piacendo, ad andare avanti in questa lettura del testo dei vescovi greco-cattolici di Ucraina, a mio avviso molto interessante, molto importante per capire che cosa sta succedendo in quel paese drammaticamente al centro di una guerra ormai da più di 2 anni.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.